43, buongiorno a Victor dall'altra parte del telefono. Come stai? Tutto bene? Sopravvissuto al Capodanno?
Sì, sopravvissuto al Capodanno
e a tutto il resto. Allora, come sempre ti chiamiamo cercando di spiegarci, di farci spiegare insomma delle situazioni che sono come al solito piuttosto complesse, per utilizzare un eufemismo. Allora, la vicenda principale, poi ce ne sono anche altre sicuramente, però quella principale continua ad essere quella relativa alla formazione del governo spagnolo, e di cui si è parlato addirittura da queste parti, cosa che non avviene troppo spesso. Allora, che sta succedendo, Victor? Sembrava che si fosse arrivati finalmente a una soluzione con il governo di minoranza PSOE e Podemos, che poteva partire perché erano arrivate le astensioni di alcune formazioni politiche catalane, basche e gallieghe, e poi però le cose non sono andate liscissime. Che è successo?
Beh, cosa essenzialmente che è successo è stato, per utilizzare delle parole di alcuni giornalisti, diciamo, della sinistra nazionalista spagnola, il tentativo di una colpa di Stato da parte dello Stato stesso verso questo possibile governo. Sembrano parole forti, però hanno detto persone che hanno sempre considerato un colpo di Stato e preferendo un catalano. Per cercare di chiarirci, un'organizzazione, diciamo, che è la Giunta elettorale centrale, che è un organo essenzialmente amministrativo che si occupa di determinare nelle dinamiche elettorali qual è la par condicio, come lasciare, diciamo, neutri gli spazi pubblici per dare la possibilità ai cittadini di farsi le proprie idee, ha deciso di prendere in mano la sentenza del Tribunale Catalano di Giustizia Superiore della Catalogna, che considerava Quim Torra, il presidente della Generalitat Catalana, come colpevole di un delitto di disobbedienza, giustamente, per non aver tolto il laccio giallo dal balcone della Generalitat, quindi dalla regione catalana, durante il periodo elettorale. Invece di aspettare la conclusione del percorso istituzionale e legale, che andrebbe al Tribunale Superiore per mettere quindi una sentenza ferma e definirsi in pratica dovrebbe essere così dimesso in maniera automatica, ha deciso di andare per il dritto e dire che assolutamente lui non è più una persona, un deputato eletto, e che quindi non è più neanche il presidente della Generalità, e già che c'era ha anche deciso che quello che ha deciso il Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea, che Oriol Junqueras, che è un eurodeputato e secondo il Tribunale Europeo gode di immunità, quindi non potrebbe stare in prigione, non conta niente, quindi decidono loro in maniera tale cosa succede. È chiaro che queste dichiarazioni istituzionali, che in parte potrebbero avere un valore legale, quello che hanno cercato di fare è stato dinamitare in qualche modo la decisione di Esquerra Repubblicana di mantenere una posizione di astensione per il dibattito di investitura di Pedro Sánchez. Poi in realtà Esquerra Repubblicana ha mantenuto la sua posizione, oggi probabilmente nella seconda votazione manterrà questa posizione, quindi probabilmente ci sarà questo governo di coalizione, il primo della storia catalana. Però resta abbastanza importante ed evidente questa dinamica, che una parte dello Stato stesso spagnolo, quasi su stimolo, non si capisce bene, del PP, di Ciudadanos, di Vox, quindi delle destre spagnole, o non si capisce bene, dico anche perché potrebbe essere, diciamo, un voto proprio di buona parte dello Stato profondo, dello Stato spagnolo, ha cercato di impedire questo governo di sinistra progressista tra socialisti e Podemos. La cosa fa vedere, diciamo, che sarà comunque una situazione complessa per gli anni a venire, o almeno per quello che sarà il prossimo governo Sánchez, perché già vedrà che ci sono degli elementi strutturali, come tutto il potere giudiziario, tutto il sistema di giudici e amministratori dello Stato spagnolo, che non vedono di buon occhio a questo nuovo governo, nonostante sia stato, diciamo, eletto democraticamente dentro i margini della funzionalità della democrazia dello Stato spagnolo.
Senti, questa misura è arrivata dopo che la sinistra repubblicana catalana aveva, con molta fatica ovviamente, molto dibattito interno, diciamo, annunciato la propria astensione. Colpisce che la denuncia della politicità di questo fatto, cioè di una parte della magistratura amministrativa che tenta di bloccare la nascita di un governo, sia arrivata anche da parte di alcune forze, diciamo, di sinistra statali, per così dire, che erano state molto critiche e sono state molto critiche in questi anni con le forze progressiste catalane o basche, che attaccavano, diciamo, le fondamenta dello Stato spagnolo. Ecco, sembra quasi che quello che si denunciava nella Catalogna e nel Paese Basco fino a ieri, adesso in qualche modo sia denunciato anche da chi quello Stato comunque lo ha difeso in qualche modo in questi anni, no?
Sì, beh, questa è una cosa abbastanza curiosa dal mio punto di vista, anche perché nella lettura che facciamo dal punto di vista dell'Italia quasi sempre noi prendiamo riferimento di questa tipologia della sinistra, diciamo spagnola, diciamo nazionalista spagnola, anche se si definisce non nazionalista, e quasi sempre noi crediamo che in realtà quello che dicono è quasi sempre corretto. In realtà quello che vediamo è che lo Stato profondo, il deep state spagnolo, ha sì delle componenti che sembrano sempre state eredità diretta del franchismo e quindi sono sempre state fortemente fasciste. Lo vediamo chiaramente nei conflitti nazionali, lo abbiamo visto meno nei conflitti, diciamo, politico sociali in ambito nazionale, e abbiamo visto che giustamente questa dinamica in cui si erano delle questioni nazionali non erano così fasciste, mentre quando diventavano una questione, diciamo, più politica nazionale generale diventavano fasciste. Dal mio punto di vista lascia un po' riflettere su la reale capacità di lettura della situazione complessa dello Stato spagnolo, e due, le pratiche antifasciste e gli stessi valori antifascisti di chi prendeva questa posizione abbastanza variabile in funzione di chi attaccava. È facile dire che ora sono fascisti perché cercano di distruggere il governo che a te piacerebbe, mentre quando invece in maniera totalmente antidemocratica distruggono altri governi che a te ti interessano meno, ti piacciono meno, allora fa parte del gioco. Questo è il problema e la contraddizione in termini profondo che ha sempre avuto la sinistra spagnola. No, questa grande contraddizione di chiediamo agli altri popoli della Catalogna, o dello Stato spagnolo, tra cui la Catalogna o i baschi, di essere liberi, però comunque non vogliamo che lo siano. E quindi questo si applica anche sulle dinamiche presentamente fascistoide di questo governo.
Senti, facciamo un attimo un passo indietro, visto che penso non ci siamo sentiti da un po'. Come si è arrivati da parte della sinistra repubblicana catalana, poi ci sono anche altre formazioni che si asterranno, però insomma quella principale è sicuramente ERC, come si è arrivati alla decisione di astenersi e quanto poi faticosa e problematica è stata questa decisione, sia per quanto riguarda l'interno del partito, sia per quanto riguarda anche le altre formazioni catalane di sinistra e non solo?
Beh, diciamo essenzialmente è una dinamica abbastanza complessa. Consideriamo il fatto che nell'arco, diciamo, dell'indipendentismo ci sono attualmente rappresentate dentro il corpo dello Stato spagnolo tre partiti: Junts per Catalunya, la vecchia Convergenza, quindi i nazionalisti di destra, Esquerra Repubblicana e la CUP. Quindi questi sono i tre partiti essenziali. Sono anche gli stessi tre partiti che sono stati il governo del 2017, almeno fortemente legati al governo del 2017 in Catalogna per poter arrivare al referendum, quindi sono le tre forze che in maniera congiunturale si erano trovate assieme per cercare di permettere il referendum. Ora è chiaro che il tempo, tanto in Catalogna come nello Stato spagnolo, sta cambiando e quello che è successo è una dinamica complessa di cambio di egemonia. Mentre storicamente l'egemonia l'aveva il partito di Convergenza, che poi si è convertito in Junts per Catalunya come lista o a PDeCAT come partito, quindi un centrodestra neoliberale, questa egemonia è andata pian piano affievolendosi anche a seguito dell'incapacità di trovare una nuova strategia dopo il referendum di ottobre, che in parte è stata presa da Esquerra Repubblicana, che con il discorso del dobbiamo ampliare la base, fare in modo che siano più persone a favore di questo referendum per fermarlo a fare, ma in maniera, diciamo, accettata anche dallo Stato o almeno da organizzazioni internazionali, che quindi possa avere un peso legale reale profondo, dobbiamo ampliare la base. Questo discorso gli ha generato una maggiore capacità di ottenere egemonia e si è anche visto poi nei risultati elettorali, tanto a livello diciamo territoriale, come a livello nazionale, come a livello europeo, in cui la Esquerra Repubblicana non è spesso di crescere, diventando essenzialmente un partito anche nelle coppie spagnole con un numero di rappresentanti superiore di 13 rispetto ai 10 di Junts per Catalunya. Quindi questo è il primo gioco, c'è un gioco che è legato al fatto che l'esquerra repubblicana sta cercando di ottenere l'egemonia culturale del movimento indipendentista dentro la stessa Catalogna, che non è una cosa facile, e dall'altra parte, con questi maggior numero di voti, poter entrare in una dinamica di negoziazione con lo Stato spagnolo. Ora, quali erano le proposte che aveva fatto Pedro Sánchez prima ancora di candidarsi come primo ministro in questo governo? Era un continuo tentativo di dialogo, però non riusciva ancora a definirsi in qualche modo in maniera chiara. Ora è chiaro che lo scenario è cambiato non tanto sui possibili accordi con Pedro Sánchez su questo tavolo di negoziazione con delle possibili soluzioni dialogate del conflitto catalano, ma è cambiato sulla fronte della destra. Ora ci troviamo nello scenario paradossale in cui arrivano i fascisti, quindi partiti di estrema destra come Vox, che ti puntano la pistola alla testa, e i partiti socialisti che ti dicono: se non fai quello che ti dico io, se non troviamo un accordo io e te, loro sparano. Quindi questa è la dinamica che si è generata e ha spostato ovviamente la decisione di Esquerra Repubblicana di dare sostegno, che non è dare un sostegno, però in realtà è astenersi in questa votazione di investitura per poter avere un governo e non ricadere nelle nuove elezioni, perché si è vista che con le ultime due elezioni che sono state volute dai socialisti in questo caso per cercare di massimizzare il loro risultato hanno portato in realtà a un'esplosione dell'estrema destra, no? Quindi quello che si diceva sempre che gli indipendentisti hanno risvegliato il fascismo, e in questo caso sono stati i socialisti a risvegliare il fascismo nello Stato spagnolo, che in realtà non è così. Il fascismo nello Stato spagnolo c'è sempre stato e deve essere posizionato in ambiti differenti in funzione di come andavano meglio le congiunture politiche istituzionali. Quindi tutto il processo che sta facendo ora Esquerra Repubblicana è un processo fortemente complesso per cercare, uno, di ottenere l'egemonia in Catalogna, due, di ottenere più peso di negoziazione possibile che può avere con lo Stato spagnolo. È uno scenario abbastanza complesso e molto difficile, anche perché parliamo veramente di pochissimi voti, sono 10 voti che daranno probabilmente, o meglio, in totale saranno 3 con la differenza totale grazie a questi 10-13 di astensione, a un governo di coalizione che sarà del nuovo cambio. Ma se poi guardiamo i 50 punti, le 50 pagine con tutti i punti programmatici di questo governo, vediamo chiaramente che i semplici voti di Podemos più i socialisti non saranno mai sufficienti per applicare un aumento del salario minimo, la deroga della legge della riforma del lavoro, tutti i cambi che propongono di fare, e avranno bisogno di unire tutto un microcosmo, tutti questi partiti, tra cui soprattutto gli indipendentisti catalani e baschi, per riuscire in qualche modo a far quadrare i numeri e poter approvare delle leggi. Quindi ci troviamo in una situazione fortemente complessa, e Esquerra Repubblicana starà cercando, visto che assieme a Bildu, quando c'è una buona alleanza baschi e catalani, in cui la questione territoriale sarà abbastanza importante, di spingere il peso più possibile, dando per una parte il bastone, una carota, e poi vedremo prossimamente quando arriverà il bastone.
Sì, anche perché poi, diciamo, forse qui semplificando pure un po', si parla solo di Esquerra Repubblicana Catalana, ma questo governo, diciamo, per nascere ha bisogno dell'astensione dei catalani, avrà bisogno dell'astensione di Bildu, che è, diciamo, l'erede dell'indipendentismo di sinistra basco che abbiamo conosciuto con altri nomi in passato, e poi ci sarà anche il Partito Nazionalista Basco, che credo farà parte direttamente del governo in maniera più o meno ufficiale o ufficiosa, quindi insomma le geometrie sono piuttosto complesse e anche piuttosto delicate, ecco.
Ma considerando poi che oltretutto il Partito Nazionalista Basco sono l'equivalente basco di Junts per Catalunya, quindi certo, i nemici neoliberali di Convergenza che hanno fatto i tagli sociali e quant'altro, cioè sono loro, quindi è una situazione tremendamente complessa. Storicamente il bipartitismo spagnolo era un bipartitismo imperfetto, in cui c'erano partiti che avevano non la maggioranza assoluta ma quasi, dovevano puntualmente trovare degli accordi con qualcuno. Prima c'erano quelli di Convergenza che avevano un sacco di potere, o quelli del PNV, o con uno o con l'altro chiudevano così i numeri, ma ora la situazione è così fortemente frammentata che è ancora più complesso entrare in una serie di negoziazioni ancora più forte. Lì il dubbio principale è, dentro la cultura politica soprattutto dei socialisti, che hanno visto quanto le epoche dorate tanto di Zapatero quanto anteriormente di Gonzalez avevano una percentuale di potere fortissimo, potevano decidere più o meno quello che volevano in maniera autonoma, saranno in grado di entrare in queste negoziazioni e dover cedere, perché comunque negoziare consiste anche nel dover fare dei passi indietro e trovare dei punti intermedi. Questa è una questione abbastanza importante, vedremo se saranno capaci o no, e dall'altra parte vedremo anche che ruolo avrà Podemos se tirerà verso sinistra o no, perché si sta comunque parlando di fatto di un governo più a sinistra degli ultimi 10 anni, e dall'altra parte a me viene a dire è fantastico, però è normale la dinamica dello Stato spagnolo, sempre ci sono stati, diciamo, 2 governi almeno uno dopo l'altro, e sono tutti di 8, 10, 12 anni, quindi non è nessuna grande novità, però buona parte dei passi, al di là della riapplicazione sulle tematiche attuali che sono uscite negli ultimi 10 anni, che sono il femminismo e l'ecologismo, si cerca di tornare a una situazione precisa del 2007, che diciamo è l'ultima epoca sociale del governo Zapatero. Non stiamo parlando di nazionalizzare le imprese elettriche o di ristrutturare tutto il sistema del mercato della casa o quant'altro, stiamo parlando di una dinamica più di sinistra rispetto a quella del PP. Quindi vedremo un attimo come riuscirà a evolversi tra tutti gli organismi e tra tutti i partiti che ci sono questa complessa dinamica di questo nuovo governo di sinistra, con tutti anche gli attori non di sinistra come il PNV ad esempio.
Certo. Senti, la società, l'opinione pubblica spagnola, quindi insomma non soltanto quella catalana o basca, a tuo parere come si sta approcciando a questa situazione politica nuova e frammentata, considerato che il tentativo di Sanchez con le elezioni anticipate di tornare a un simulacro di bipartitismo in realtà non è andato a buon fine? Ecco, questa pletora di partiti e questa pletora anche di posizioni che in qualche modo bisogna mettere d'accordo per formare un governo, e non solo, come viene vista dallo spagnolo medio, se si può dare un'idea di questo tipo?
Non lo so, dal mio punto di vista è anche difficile dirlo, perché io ho parlato con sembra di tenere con chi parli, non ho mai avuto la fortuna di poter parlare con dei militanti di Democrazia Nazionale o della Falange per poter cambiare opinione.
Mannaggia.
No, mi è andata male. Però la mia sensazione è che in realtà questa situazione in cui ci sono moltissimi partiti e molti scenari genera un aumento di quello che era, diciamo, un po' la sfiducia nella parte delle istituzioni, non tanto per le dinamiche pratiche di corruzione, quindi quella grande sfiducia nelle istituzioni dello Stato spagnolo che hanno poi portato al movimento degli indignados e quant'altro, ma c'è, diciamo, una sfiducia nelle istituzioni a seguito della continua incapacità di compiere la parte del loro lavoro classico, che è negoziare e ottenere una parte di potere, soprattutto per il fatto di aver votato 4 volte in 4 anni, è una cosa che è essenzialmente stanca, e molta gente è stancata perché non sanno neanche ben bene loro cosa fare, nel senso si vede questo problema del sì, io vado a votare, ti dico quello che penso, però poi comunque non riusciamo a trovare una maniera per avanzare in qualche modo, e quindi c'è questa lettura un pochettino non so se dirla complessa, però difficile da tradurre, dello Stato spagnolo da parte delle persone che non sanno bene come relazionarsi, se non vedono al di là della pratica, se sono militanti della sinistra indipendentista o indipendentisti che vedono la repressione, o se no non capiscono ben bene che cosa li possa portare di più, perché anche l'anno fa che c'è stato il decreto legge per aumentare il salario minimo intersalariale non è che si è visto un aumento assolutamente delle condizioni generali, è una felicità totale, soprattutto nelle grandi città come Barcellona, che continua a essere colpita dai soliti problemi classici che sono gli sfratti e le differenze sociali. Quindi secondo me la sensazione che mi hanno dato è che lo vedono come una vediamo se iniziano a fare qualcosa per poter capire com'è la dinamica reale tra tutti questi partiti, perché ci sono state varie proposte, però non abbiamo mai visto in realtà cosa hanno potuto fare, e così poi vedremo effettivamente se è meglio un sistema più bipartitico o meno, o se un sistema così ci può andare bene, o se continuiamo o meno a mantenere queste relazioni di fiducia puntuale con le istituzioni per un progetto politico più grande o meno come quello indipendentista catalano.
Bene, Victor, per chiudere ti chiederei di darci lumi invece sulla posizione dell'altra formazione di sinistra catalana presente dentro le istituzioni, cioè la CUP. Anche qui c'è stato, diciamo, un forte dibattito interno e però un rifiuto, un diniego nei confronti di qualsiasi tentativo di qualsiasi ipotesi di astensione per quanto riguarda il governo. Ecco, in questo caso come è andato il dibattito interno?
Beh, essenzialmente la decisione è stata semplice: non vogliamo votare chi ha generato e mantiene ancora esiliati prigionieri politici nello Stato spagnolo, perché consideriamo che non sia il modo per poter iniziare un governo di qualunque tipo. Quindi è stata una linea abbastanza semplice e abbastanza netta, quindi i due rappresentanti della CUP hanno detto chiaramente che non c'è assolutamente intenzione di accordarsi in questo modo con un'astensione a Sánchez, a cambio essenzialmente di nulla, perché la proposta che sta facendo Sánchez a Schiera Repubblicana è una possibile un tavolo di negoziazione in cui non si sa ben bene quali sono gli obiettivi, quali sono le conclusioni, che cosa si potrà fare. La cosa succede in maniera anche simile da parte di Junts per Catalunya. Junts per Catalunya lo fa in questo caso più per una questione di non perdere l'egemonia culturale. Se i numeri si fossero stati invertiti tra Esquerra e Junts per Catalunya, probabilmente avrebbe dato l'astensione Junts per Catalunya e Esquerra si sarebbe opposta. La CUP ha mantenuto invece una linea, diciamo, fortemente ideologica, in cui o ci sediamo a negoziare, troviamo una serie di accordi, definiamo quali sono gli accordi, una volta che abbiamo definito quali sono gli accordi possiamo allora dare o no un voto di sostegno, o a cambio di un giorno ci troveremo, potremo parlare dell'indulto, di qualcosa, non ha senso. E questa è stata essenzialmente la linea. Ora, chiara la situazione qual è? Che buona parte della sinistra, diciamo riformista, che mai ha potuto sopportare buona parte della sinistra anticapitalista per una questione veramente credo ideologica o di conflitto teorico-pratico tra la possibilità di riformare lo Stato spagnolo e la necessità di cambiarlo in maniera profonda, continuano a affermare ora che giustamente la CUP sta votando assieme agli estremi, a quelli di estrema destra di Vox, quindi sono uguali, che è una lettura triste e superficiale di una realtà abbastanza complessa, no? Come se non ci fossero mai stati casi in cui rappresentanti di Podemos o di Catalunya Sí que es Pot non abbia votato con il PP. Cioè, abbiamo avuto i casi, stiamo parlando del 5-6 settembre 2017, quindi in questi casi è complessa la situazione della politica istituzionale e non si può semplificare in questo modo. La linea della CUP è comunque anche abbastanza chiara, legata al fatto che sono più rappresentanti e non portano al peso principale della cosa. La bilancia aiuterebbero, è vero, ma sicuramente è molto più facile negoziare con partiti regionalisti come Teruel Existe o come i nazionalisti gallegi, che sono sempre stati esclusi, piuttosto che con delle persone che vengono da una formazione politica totalmente differente rispetto a tutti gli altri partiti politici, che vengono da una dinamica assembleare, che hanno delle decisioni che vengono dalle assemblee di fondo e sono già definite prima di praticamente entrare nelle istituzioni, quindi si decide in pratica di lasciarle un po' da parte e via così.
Va benissimo. Victor, ti ringraziamo moltissimo, ci risentiamo per quando il governo sarà varato e vedremo una volta varato che cosa succederà, quali altre branche della giustizia amministrativa vorranno intervenire, se vorranno intervenire, però mi pare che insomma più o meno l'idea sia questa e insomma vedremo un po' che succede. Nel frattempo ti ringraziamo come al solito, un abbraccio, ti chiederei di restare un secondo in privato se puoi.
Certo, un bacio a tutte e tutti.